Allora, se noi accettiamo l'ironia, se noi accettiamo la vanità della sapienza e se accettiamo di misurarci con quelli che sono i presupposti, i pilastri della povera piccola sapienza concessa all'uomo, e cioè la coscienza della finitudine e il discernimento della morte, allora è possibile, lo dicevamo, è possibile in qualche maniera mettere in gioco la nostra povera sapienza. E di questa messa in gioco vorrei appunto, chiudendo, se non ce la faremo stasera, la sera prossima, chiudendo il tema della sapienza, vorrei esemplificare tre test, cioè test della sapienza in Coelet, dove si esercita e dove si manifesta quella povera sapienza dell'uomo. La parola, l'avere, l'economia, il possesso, e la sessualità, l'uomo e la donna. Ammesso allora i due pilastri della finitudine e del discernimento della morte in ogni cosa, ci è data questa fragile, essenziale, preziosa sapienza. Non è perché Coelet è rimasto deluso nella sua ricerca condotta fin qui in compagnia della sapienza. Ricerca deluso perché gli ha rimandato continuamente la vanità di tutto, o perché non ha incontrato niente di valido e di sicuro. Non è per questo che Coelet si ferma, al contrario. Quanto più ci schiaccia l'angoscia e il limite, tanto più bisogna cercare di essere saggi. Saggi, autocritici ed esigenti. Capitolo 7, versetti 23-25. Mirabile testo. Tutto questo io ho esaminato con sapienza e ho detto: voglio essere saggio, ma la sapienza è lontana da me. Ciò che è stato è lontano e profondo, chi lo può raggiungere? Mi sono applicato di nuovo a conoscere, indagare e cercare la sapienza e il perché delle cose e a conoscere che la malvagità è follia e la stoltezza è pazzia. La sapienza dunque è sottomessa alla vanità e al nulla. Mi fa scoprire che tutto è nulla. Essa vanifica i miei sforzi perché quando io ho deciso di essere saggio, proprio allora mi accorgo di non esserlo. La saggezza mi insegna il peggio, che il male regna e la realtà è inaccessibile. Ciò che è stato è lontano e ciò che è stato sarà. L'abbiamo visto chiusa tra un passato inconoscibile e un futuro che non esiste. È in queste condizioni che bisogna proclamare, come fa Coelet: avendo visto e vissuto tutto questo, continuo a perseguire con tutto il mio coraggio la saggezza e la ragione. E tuttavia ritorna il tema di Coelet. Di fronte all'ingiustizia universale, e tuttavia io affermo la giustizia di Dio. In mezzo ai detriti accumulati dalla mia ricerca di sapienza, e tuttavia ho deciso di continuare a cercare la sapienza e di sapere che essa è diversa dalla follia. E ci attacchiamo qui. In questo è tuttavia la sapienza è diversa dalla follia, entriamo appunto nella prima ricerca che è la parola. Certo, la sapienza non può essere espressa solo da parole, ma la parola non è niente, è qualcosa. E sulla parola vorrei appunto fermarmi un momento. È strano, ma c'è una sola realtà che Coelet non dichiara vana, Non dice, a proposito della parola, lo vedremo, e questo è vano. C'è una sola realtà umana che non è dichiarata vana, ed è la parola. Tutto ciò che è evil, vanità, appartiene al campo dell'azione. L'abbiamo visto, ho provato. La parola è infinitamente più seria, sembra, delle azioni. Come lascia intendere la prima parola del libro, tutto Coelet è posto sotto il titolo Parole di Coelet. E dopo aver tutto indagato, sperimentato, dopo aver concluso che tutto è vanità, Coelet incomincia le sue parole. Dunque, la parola non è vanità. Se no Coelet avrebbe taciuto. Le sue parole diranno che ha provato tutto e tutto è vanità. Eppure dice parole di Coelet, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Alla fine di tutta l'azione, ciò che resta di più importante, avendo constatato la vanità, è dirlo. Sono queste parole che iniziano con la proclamazione che tutto è vanità e le parole che chiudono che Dio è Dio. Questo inizio e questa fine, questo inizio che non va separato dalla fine, vedremo, è ciò che resta. E intanto prendiamo coscienza del valore della parola. Se Coelet parla è perché la parola, solo la parola, sfugge alla vanità. Viene in mente quello che dice il povero Tom nel Relire. Finché posso dire ecco il peggio, allora il peggio non è ancora arrivato. Cioè finché uno può dire, non è ancora arrivato ciò che annulla il dire, no? La parola ha valore. Essa è somiglianza con Dio, tra Dio e l'uomo, malgrado l'infinita differenza, anche se essa rischia ad ogni momento di essere ricatturata dalla vanità. L'abbiamo già incontrato un testo simile, ma lo recuperiamo ancora. In tutto il Coelet troviamo dichiarazioni dure, ripetute, con le parole troppo numerose. L'abbondanza di parole è un male, è un flagello. Prendete il capitolo 5, versetto 2. Anzi, vediamo tutto il testo, capitolo 5, versetto 1-6. Non essere precipitoso con la bocca e il tuo cuore non si affretti a proferir parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Perciò le tue parole siano parche, poiché dalle molte preoccupazioni vengono i sogni e dalle molte chiacchiere il discorso dello stolto. Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare a soddisfarlo, perché Egli non ama gli stolti, adempi quello che hai promesso. È meglio non far voti che farli e poi non mantenerli. Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole, non dire davanti al messaggero che è stata un'inavvertenza, perché Dio non abbia da adirarsi per le tue parole e distrugga il lavoro delle tue mani, poiché dai molti sogni vengono molte delusioni e molte parole. Abbi dunque il timor di Dio. Versetto 2. Dalle molte preoccupazioni vengono i sogni e dalle molte chiacchiere il discorso dello stolto. Come a dire che quando c'è eccesso di parole, quando c'è sovrabbondanza di discorsi, allora inevitabilmente la parola è stolta, perché supera il senso, supera l'intenzione, supera il di dentro, no? Produce le stesse cose che produce il folle, lo stolto, si gira a vuoto. No? La parola non è vera. No? E questo versetto, insieme al versetto 6, dei molti sogni provengono molte delusioni e molte parole, abbi dunque il timore di Dio. Questi due versetti stabiliscono una relazione curiosa con i sogni. Il sogno rappresenta l'illusione, il fittizio, il non reale. Noi abbiamo visto più volte come Coelet sia un realista implacabile. Il sogno gli appare qualcosa di nocivo, di pericoloso, perché ci impedisce di vedere la realtà. No. Ma sogno è anche ogni forma per Coelet di idealismo, di estetismo, di ideologia, di utopia. Questo sembra accennato nel versetto 6. Questo tipo di sogni stacca da Dio, abbi il timor di Dio. Staccano, stornano da Dio perché fanno credere in altro rispetto a Dio, fanno credere altre cose da Dio, altro al posto di Dio. È proprio del sogno farsi passare come realtà. Quindi c'è in questo richiamo un attacco contro gli indovini, gli interpreti dei sogni, forse anche la scienza dei sogni, su cui la psicanalisi si basa, ma più estesamente contro tutte le vanità e tutte le parole che sono piene di sogni, le ideologie, gli idealismi, che producono un numero infinito di discorsi, i gerghi alla moda, le esaltazioni deliranti, che distolgono da Dio, dal timore di Dio, e provocano la vanità del denaro, del lavoro, della politica. No? Le troppe parole attorno al denaro, al lavoro, alla politica, attorno alle ideologie. Ma questa abbondanza di parole può giocare questo ruolo negativo perché la parola è infinitamente seria. La parola non va sprecata, non va svenduta, non va depotenziata. Sovrabbondanze di parole e di discorsi svuotano la parola e la umiliano, le tolgono forza e realtà, conseguenzialità, coerenza. Versetto 14 del capitolo 10, è l'insensato che moltiplica parole. Poiché la parola è importante, poiché la parola è ricca, non può essere detta non importa come. Invece colui che non ha niente da dire continua a parlare, anche perché non si accorge del valore delle parole, del male che fa a continuare a parlare. L'eccesso di parole e di discorsi esprime e compensa il vuoto della vita, ma è così proprio perché la parola è potente. Non so se è un'estrapolazione esagerata vedere in questa analisi anche tutto un aspetto del mondo contemporaneo. Non so se anche a voi non viene la rabbia tante volte di vedere che c'è la televisione, quindi uno deve continuare a parlare, che la radio è in mano a certa gente, che sui giornali scrive certa gente, che il giornalista deve scrivere, deve parlare, terribile, no? La rabbia proprio che gli stupidi parlino continuamente, che scrivano, interpretando poi, no? E svalorizzino, sviliscano, no? La parola. La sovrabbondanza di informazioni, di discorsi politici, di parole parole, di giornali, di teorie, non rivela una profonda vanità. La parola è un'avventura troppo importante per essere prodotta dagli stolti, soprattutto la parola pubblica, la parola che media, mediatica anche. La parola non deve essere saccheggiata e dissipata. Quanto è utile la raccomandazione di Coelet di essere prudenti nel parlare anche verso Dio. 5.1, prima parte del versetto 1. Non essere precipitoso con la bocca il tuo cuore non si affretti a proferir parola davanti a Dio. Anche con Dio si può continuare a parlare inutilmente. Parla poco. Versetto 3-4, sempre il capitolo 5. Quando hai fatto un voto, adempi quello che hai promesso a Dio. È meglio non far voti che farli e poi non mantenerli. La motivazione sembra strana, vedete la seconda parte del versetto 1, 5-1. Perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Perciò le tue parole siano parche. Il versetto 5, non permettere alla tua bocca di renderti colpevole. Sono molto interessanti questi testi, cioè mettono in rapporto la parola con Dio. Come se ogni uso della parola fosse un riflesso del modo di agire di Dio. La parola è riflesso della rivelazione, perché Dio è parola. Ma Dio è inconoscibile, sembra dire Coelet, è in cielo. Tu dunque sulla terra sii prudente. Quando metti in gioco una relazione con Dio, una preghiera, un discorso su Dio, un voto, sii prudente, sii modesto. Ma sempre quando parli la tua parola, anche quella rivolta al prossimo, metti in gioco Dio. Perciò appare nel cattivo uso della parola il peccato. Altro fatto straordinario, l'unica volta che Coelet parla di peccato. Tutto è vanità, una sola cosa è peccato, il cattivo uso della parola. Tutto è vanità, una sola cosa è peccato, l'abuso della parola. Non so, a me è venuto in mente quei passi del Vangelo, quel passo del Vangelo, Matteo 6,7. Pregando poi, disse Gesù, non sprecate parole, come i pagani, i quali credono di essere ascoltati a forza di parola. E Gesù mostra sempre una grande sobrietà in tutto ciò che dice, soprattutto di Dio. E reciprocamente mostra che una piccola parola vale tanto, impegna tutta la persona. Chiunque si adira con il proprio fratello e gli dice stupido sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello cretino, stupido, sarà sottoposto al sinedrio. La parola è decisiva per Gesù come per Coelet. La parola, in fondo, è più potente ed efficace dell'azione. L'azione nasce dalla parola, non viceversa. Anche nella guerra, anche in politica, la parola è sovrana. 9:17. Le parole calme dei saggi si ascoltano più delle grida di chi domina tra i pazzi. Anche in guerra e in politica la parola è più forte. Forse a questo riflettiamo poco. Il potere, fondamentalmente, è potere di parola. La politica è questione di parola. Per questo bisogna essere attenti, dice Coelet, e dominare la propria lingua. Potremmo dire con le nostre parole, sarai giudicato soprattutto in funzione delle parole. In funzione delle parole, ben sentito il testo, Dio potrà distruggere ciò che tu fai. Perché Dio non abbia a dirarsi, dice il versetto 5, per le tue parole e distrugga il lavoro delle tue mani. Perché in definitiva la parola è sempre relativa alla verità. La parola non è solo uno strumento di cui ci si serve, non è solo una capacità, una funzione, ma è sempre verità o menzogna. O dice la verità e edifica la persona, o è menzogna e conduce tutta la persona nella morte. Ecco perché la parola è la via per eccellenza della sapienza. Pensate cosa potremmo dire sulla scia di quello che Coelet apre, su un giudizio sapienziale della parola in tutto il nostro mondo, anche quello ecclesiastico evidentemente, anche in chiesa, non soltanto a scuola, in televisione, nella comunicazione familiare, e comunque sempre. Questo è il primo test. Alcuni suggerimenti circa l'arte sapienziale del parlare, la piccola sapienza del parlare che ci è data e che Coelet riconosce, appunto. Secondo test, l'avere. Non riprendiamo qui il tema molto sfruttato, anche se valido evidentemente, dell'opposizione tra essere e avere, anche perché Coelet è molto più provocatore. Prendiamo il capitolo 11. Capitolo 11, versetti 1-2. Getta il tuo pane sulle acque, perché con il tempo lo ritroverai. Fanne 7 od 8 parti, perché non sai quale sciagura potrà succedere sulla terra. Allora, questo comando, penso che tutte le volte che l'abbiamo sentito leggere, lo abbiamo visto, ci ha sorpreso, no? È assurdo. Non solo ci viene detto di non preoccuparci troppo a fare economia, di non calcolare troppo, di non prevedere troppo. Ciò che dice Gesù, guardate i gigli dei campi, gli uccelli del cielo, no? Non lavorano, non tessono. Ma molto di più, sembra raccomandare apertamente la dispersione dei beni, senza ragione, la dissoluzione. Atto incomprensibile e scandaloso, appunto, di disperdere sull'acqua il pane. Notiamo subito che nell'insieme del modo di pensare di Coelet, questo non giustifica certo l'atteggiamento irresponsabile di chi disperde o consuma scioccamente, o per vanagloria, o perché non si rende conto, o perché non sa fare diversamente. Questo getta il tuo pane sulle acque comporta una profonda coscienza del gesto. E c'è un'esplicita volontà di desacralizzazione del possesso e di distacco. Quindi non leggiamolo come legittimazione dello spaventoso sperpero delle nostre società, della distruzione di beni che potrebbero essere utilizzati da altri, dell'annientamento di ricchezze non rinnovabili del nostro pianeta. Non si tratta dello sperpero del prodigo, dell'incosciente, del debole. Così come Coelet non giustifica l'imprevidenza e l'incoerenza, non difende l'imprevidenza, ma proclama una parola di Dio che si rivolge a un uomo che, saggio com'è, ragionevole com'è, avrebbe spontaneamente voglia di prevedere e economizzare, ma si trova di fronte come una roccia a questo comando: getta il tuo pane. È come se traducessimo così: impara a far le cose nel momento presente e nella gratuità. Impara a far le cose nel momento presente e nella gratuità. Solo l'atto gratuito, all'opposto di tutto ciò che abbiamo visto, non è vano. Non cade sotto i colpi della vanità, proprio il giudizio inverso di ciò che è per noi abituale, ciò che è utile a noi serve. Solo ciò che è gratuito vale per Coelet. Fa questo senza calcoli, senza paure, senza troppe preoccupazioni. Ciò che ti è più necessario, il pane, impara a separartene. E impara a fare liberamente le scelte che vengono giudicate più severamente dal mondo. In un mondo dove tutto deve essere utile, impara a fare un gesto inutile, ma non serve a niente, appunto. Penso all'immensa quantità di azioni utili che ci incastrano nel disastro. E penso a tanti altri gesti inutili, vani, giudicati vani, a dedizioni nascoste, a sacrifici e preghiere sconosciuti che permettono al mondo di sopravvivere. Dopotutto, la domanda forse è impertinente, ma perché è necessario che tutto serva? Impara ad agire senza interessi, impara ad agire senza motivi, ma solo perché Dio te lo dice. In quel momento il senso, la forza, l'efficacia vengono da Dio e sono perciò incommensurabili. Attenzione, in questo testo la parola di Dio non è accompagnata da una promessa, né da una garanzia, non dice getta il pane sull'acqua e salverai l'anima. No. C'è solo una nota che nella linea dell'ironia di Coelet dice con il tempo lo ritroverai. Molto tempo dopo, chissà quando, nel numero dei giorni, questo pane gettato che tu hai visto allontanarsi sulla corrente del fiume, certo lo ritroverai un giorno o l'altro. Non anche qui serve al mondo, non è perso per qualcuno. Non lo riavrai quando avrà fruttificato per una specie di giustizia o di carità che controllino. Ma dopo tutto, negli anni che verranno, tu avrai ancora del pane, questo o un altro. Quello che tu economizzi oggi magari non ti servirà e magari domani ti porterà il suo pane, il domani. Non viene in mente ancora il discorso della montagna, non preoccupatevi, non affannatevi di ciò che mangiate, di ciò che bevete. Come la manna sembrerebbe che vale per un giorno. Segui anche tu il cammino del pane gettato nel fiume. Negli anni lo ritroverai. E un secondo passo contiene il testo. Allora il primo passo è questo, impara a non prevedere troppo, a non trattenere troppo, a non preoccuparti troppo. L'altro, impara a donare e a condividere. Fanne 7 o 8 parti. No. Qui ci sembra di ritrovarci di più, no? Siamo su un terreno più conosciuto noi cristiani, quello dell'aiuto, del soccorso ai poveri. Attenzione però, per Coelet questo viene come secondo. Anzitutto impara a staccarti, dopo darai. Cioè è un po' diverso dal dare calcolato, no? È un po' diverso. Certo non puoi risolvere i problemi del mondo, non sono i 5.000 uomini della moltiplicazione dei pani, i tuoi 5 pani o 2 o 3 pesci, sono cose alla nostra misura. Anche se noi riteniamo impossibile che quello che abbiamo possa servire a 7 o 8, basta appena per me. Ma non siamo nel campo della ragione, non siamo nel campo del calcolo, devi essere largo. Come dice Giacomo, ci sono abbastanza ricchezze nel granaio di Dio, no? E non è neanche nella nostra logica, Coelet, la nostra logica dice chi dona al povero dona a Dio, dona e ti sarà ridato il centuplo, no? Invece il motivo che dà Coelet è diverso. 11.2. Perché non sai quale sciagura potrà succedere sulla terra. Strano anche questo, come motivo. Getta il pane, dividilo tra 7 e 8. Perché non sai quale sciagura potrà succedere sulla terra. La nostra sapienza umana direbbe, appunto, allora, proprio per questo bisogna essere previdenti, assicurarsi, economizzare. E invece la ragione di Dio mi dice il contrario, dona oggi, condividi adesso, perché domani la disgrazia ti può colpire. E allora? E allora forse non potrai più dare. Potrai non aver più niente da condividere, si verrà a chiederti, a pregarti e tu non potrai fare niente. E soprattutto non potrai più obbedire al comandamento di Dio di dare. Non potrai più amare il tuo prossimo. Fallo intanto che puoi. Poiché se tu non puoi far niente per l'altro, l'amore è parola vuota per Coelet. Così oggi, quando questo è possibile, quando tu puoi gettare il tuo pane, condividerlo con 7-8, lasciati andare. Apriti, senza calcolare, senza misurare, senza spirito di avarizia. Ecco la saggezza dell'avere. Ma appunto per avere bisogna avere. Quindi il contrario del lazzaronismo, del dire sto via tutto, faccio lo straccione. Guardate i versetti che seguono, sempre il capitolo 11, versetti 3-6. Se le nubi sono piene di acqua, la rovesciano sopra la terra. Se un albero cade a sud o a nord, là dove cade rimane. Chi bada al vento non semina mai, e chi osserva le nuvole non miete. Come ignori per qual via lo spirito entra nelle ossa, dentro il seno di una donna incinta, così ignori l'opera di Dio che fa tutto. La mattina semina il tuo seme e la sera non dà riposo alle tue mani, perché non sai qual lavoro riuscirà, se questo o quello, o se saranno buoni tutti e due. Se è vero che il lavoro è vano, il progetto umano del lavoro nel suo insieme è vano, bisogna intanto lavorare, senza illusione. Senza parole grandiose e discorsi vuoti, perché tutto è sottomesso al caso di ciò che succede. Se le nubi sono piene d'acqua, la rovesciano sopra la terra, è un disastro. Succede. Inutile invocare gli dèi per la pioggia, altra demistificazione di Coelet. Succedono le alluvioni. Se un albero cade a sud o a nord, laddove cade, rimane. Se tu aspetti che le circostanze ti siano favorevoli, non farai più niente. Non puoi prevedere il futuro. Non puoi impedire all'albero di cadere dalla parte dove pesa, dove è inclinato. Tu non sai niente. Soprattutto non sai l'opera di Dio. Allora fai ciò che devi fare. Ciò che puoi fare adesso, non basandoti sulle prospettive o le previsioni o gli obiettivi che gli uomini si danno, perché nessuna previsione è possibile, l'abbiamo visto. Fai tutto ciò che ti si presenta, senza supporre troppo, perché non sai cosa succederà. Non far troppi calcoli per domani, è oggi che devi agire. E in tutto ciò che tu farai, in ciò che puoi far riuscire, sappi che è Dio, in ultimo, che decide. Certo, noi potremmo dire che questi discorsi sono superati, perché noi siamo più avanzati, no? Noi possiamo anche spostare in una certa misura le nubi della grandine, no? I nostri cannoncini. Pressa poco. Noi possiamo anche forse decidere se il tal albero si abbatterà di qua o di là. Noi sappiamo anche, rispetto a Coelet, la strada dell'embrione nel seno della donna. Sappiamo come si formano le ossa nel ventre della donna incinta. Noi sappiamo oggi più del sapiente, che i suoi esempi non valgono più. Ma provate a far qualche sostituzione. Con qualche sostituzione il ragionamento regge tal quale. Quando le circostanze di una crisi economica sono riunite, quella scoppia. Quando i presupposti emotivi di una guerra mondiale, di una conflagrazione, sono pronti, scoppia. Se un tumore si sviluppa nei polmoni o nell'utero, là dove è. Se continui a seguire i movimenti economici e finanziari e non fai niente, eccetera, basta trasporre. Siamo sempre ricondotti al nostro limite, tu non conoscerai mai l'opera di Dio che fa tutto, qualunque sia la tua scienza. Non solo, ma noi che pure sappiamo più del Coelet, siamo come lui preda dell'ignoranza di ciò che veramente riuscirà, di dove esattamente andrà a finire ciò che noi facciamo. Quello che tu, che a te resta, è quello che puoi fare. Tu fai tutto ciò che devi fare perché è quello che puoi fare. Perché forse una cosa o l'altra riuscirà. Quel movimento pacifista porterà veramente più pace. I nostri metodi economici risponderanno alla miseria del terzo mondo, o più in piccolo, le nostre azioni di carità rispondono a bisogni reali. Le votazioni assicureranno maggior ordine a una società. Non lo sai. Non lo sai, dai. Tutto ciò che la tua mano trova da fare, fallo. E di tutto ciò che tu fai, certamente finirai con il trarne una riuscita, ma quale? Sempre relativa, certo. Forse solo la riuscita che quando ti sembrerà appunto di aver fatto successo, ti resterà solo di gettare il tuo pane sulla superficie dell'acqua. Tale è l'avere e niente più. L'uomo e la donna, terzo test, per il quale poi chiedo una mancia, si capirà perché, che ha fatto degli sforzi enormi. Ho ricevuto anche un biglietto scandalizzato di uno di voi che leggendo il Coelet gli era simpatico, poi si è trovato di fronte al famoso passo del capitolo 7, trovo che amara più della morte la donna, la dice, no, Il testo è lì comunque. 7, 26, 29. Trovo che amara più della morte la donna, la quale è tutta lacci, una rete il suo cuore, catene le sue braccia. Chi è gradito a Dio la sfugge, ma il peccatore ne resta preso. Vedi, io ho scoperto questo, dice Coelet, confrontando una ad una le cose per trovarne la ragione. Quello che io cerco ancora e non ho trovato è questo. Un uomo su mille l'ho trovato, ma una donna fra tutte non l'ho trovata. Vedi, solo questo ho trovato. Dio ha fatto l'uomo retto, ma essi cercano tanti fallaci ragionamenti. Non è chiaro per niente come testo, no? Cioè, se noi prendiamo la frasetta per dire che è dell'uso della donna, ok, ma o ci accontentiamo di sto testo, allora io avrei anche finito. O se no, lo si lavora. Forse trattando più seriamente di quel che merita Coelet, non lo so, magari era un cappellato che ha detto questa frase e stop. No? Però cerchiamo delle coerenze, cerchiamo. E tanto per cominciare, partirei dal testo, da un testo che non è un testo evidente sulla questione della donna, ma è un testo formidabile per il nostro, per la nostra lettura. Allora, è il testo del capitolo 4, versetti 9-12, che conosciamo bene. È meglio in due, no? Meglio essere in due che uno solo, perché due hanno un miglior compenso nella fatica. Infatti, se vengono a cadere, l'uno rialza l'altro. Guai invece a chi è solo. Se cade, non ha nessuno che lo rialzi, a parte che col mio è una donna per rialzare, cioè per anche due amici. Però te. Qui è già più complicato. Inoltre, se due dormono insieme, si possono riscaldare. Ma uno solo, come fa a riscaldare? Per quanto le mie lavori, sì, no? I galacchi appartamenti, i galacchi. Se uno aggredì, ecco, elette le mie, se bigotte, mie pensacchi, la urli anche. Se uno aggredisce, in due gli possono resistere, una corda a tre capi non si rompe tanto presto. Allora, è un testo molto importante per due ragioni almeno. Primo perché è un'evidenza per tutti i commentatori che Coelet lavora sistematicamente con Genesi sotto gli occhi. Numerosi passi del Coelet fanno allusione e riferimento a Genesi.